cammino.
Buonasera, veniamo da Roncisvalle, andiamo a Santiago di Compostela e siamo Pier Giorgio Di Freddi
e Franco Cardini, che però viene più vicino, viene da Burgos.
Esatto.
Ma ha già i piedi sfasciati.
Vabbè, questo è naturalmente il destino del pellegrino quando comincia il cammino. Credo che una triplice rima di questo genere debba essere apprezzata dagli ascoltatori, soprattutto fatta dopo una lunga tappa che ci ha portato da Castro Jerez questa mattina fino a Fromista questa sera, una tappa di 24-25 chilometri che è stata tutta giocata sul tentativo di evitare la pioggia. Questa notte vi ricorderete anzitutto lo sfacelo della trasmissione di ieri, in cui avevamo nuvole che ci sovrastavano, abbiamo dovuto rifugiarci dentro il pulmino, ha piovuto tutta la notte diluviato, questa mattina temevamo che l'acqua ci avrebbe coperto e invece per qualche, non so se miracolo, se ci fosse qui Valzania naturalmente interpreterebbe così l'effetto del caso, cioè non c'è stata pioggia questa mattina, c'è stata però invece subito una salita piuttosto lunga, piuttosto faticosa, che abbiamo affrontato in maniera baldanzosa perché ci eravamo appena alzati e avevamo ancora nel sangue, nello stomaco, la sontuosa colazione dell'albergo dove eravamo stati, e poi siamo arrivati a metà cammino a Itero e la Vega. La cosa interessante è che il cielo è stato per lungo tempo minaccioso, veramente nuvole nere. Noi ci siamo seduti tranquillamente sotto una tettoia, tutti e tre, c'era anche appunto un'accompagnatrice, che poi è mia sorella, per evitare che ci siano dei fraintendimenti.
C'era anche un cane.
C'era anche un cane, vabbè, questo è gentile nei confronti di mia sorella, e sotto una tettoia apprende a mangiare il solito piatto di prosciutto e di formaggio, e invece in quel particolare momento si è scatenata la forza della natura, è venuta giù addirittura la grandine. Noi però abbiamo mangiato, siamo stati tranquillamente ad aspettare una mezz'oretta. Abbiamo ripreso il cammino, siamo passati per Boadilla del cammino e poi siamo arrivati a Fromista. A Boadilla, ormai a 6 chilometri dall'arrivo, temevamo che non saremmo riusciti ad evitare la pioggia, e invece ancora una volta la fortuna o la provvidenza ci hanno aiutati, e quindi siamo arrivati finalmente in questo posto. La tappa era piuttosto lunga, comunque ce l'abbiamo fatta e soprattutto non siamo bagnati, e questo ci conforta. Stiamo trasmettendo dall'albergo di Fromista perché fuori sembra che si addensi di nuovo la tempesta, e siamo di fronte ad una chiesa che si chiama la chiesa di San Martin. Tra l'altro quest'oggi siamo invece passati vicino a quella che si chiama l'ermita o l'eremita di San Nicolás. Vorrei che Cardini ci dicesse qualche cosa sia su questa chiesa che su questo ermitaggio, perché ha una connessione particolare con esso.
Dunque, questa è decisamente stata la mia giornata, mal di piedi a parte, perché intanto sono passato da Boadilla, che è il luogo dove è nato il Boadilla, famosissimo luogotenente di Sant'Ignazio di Loyola, e io mi onoro di essere un allievo della Compagnia di Gesù quando era al liceo. Poi ho visto il canale de Castiglia, che non avevo praticamente mai visto, e la volta scorsa che feci il cammino non credo nemmeno che fosse coperto, che fosse sistemato così come adesso, ed è un'interessante opera idraulica. E poi naturalmente abbiamo Frumentaria, cioè pronta. È un vecchio insediamento romano, poi diventato goto, poi passato agli spagnoli restati cristiani, a León. Era un luogo naturalmente dove si coltivava moltissimo frumento, come un po' dappertutto nel Po di Castiglia che era coltivabile, ma non bisogna dimenticare che fra V e VII secolo, quando qui c'erano i goti, l'area era molto più umida, il clima in generale era più freddo e più umido di quanto oggi non sia. La chiesa di San Martino a Fromista fra l'altro ha delle bellissime chiese, veramente molte e molto belle. La chiesa di San Martino è da un certo punto di vista quella più interessante, qui c'era un insediamento benedettino, San Martino è il grande santo della gente franca, e man mano che i franchi, sono, cioè i francesi, sono passati qui in Spagna aiutando gli iberici cristiani nel lavoro, nella Reconquista, percorrendo il Cammino di Santiago, il culto del loro santo nazionale si è diffuso. È una bella chiesa romanica, piuttosto piccola, come in generale sono piuttosto piccole le chiese abbaziali, quindi mentre il gotico appartiene per sua natura alle città, il romanico è lo stile delle abbaziali, naturalmente precede il gotico. In questo caso abbiamo anche un bel esempio di restauro, forse un po' forzato, ma di ottimo livello, di molto buon gusto, restauro ottocentesco, filologico in parte, che ha rispettato le grandi linee della struttura romanica, quindi si tratta di una chiesa del nono, decimo, inizio dell'undicesimo secolo, certamente molto importante, molto ben conservata in questa città che, ripeto, è proprio un nodo vitale del cammino, vitale perché in un'area della Castiglia che già comincia a essere umida, dove ci comincia a essere acqua, si comincia a sentire la Galizia. Io mi sono un po' perso per la città perché avevo sbagliato la chiesa di San Martino con un'altra chiesa, quindi ho visitato un pochino la città e ho visto proprio che la struttura delle case, il modo di organizzare i quartieri e via discorrendo è veramente molto vicino alla Galizia, quindi progressivamente ci stiamo sul serio avvicinando alla nostra meta finale, anche se io personalmente purtroppo dovrò abbandonare la compagnia prima dell'arrivo a Santiago, ma sarà per un'altra volta. Vi dicevo poi, c'è un'altra ragione per cui questa è un po' la mia giornata, che a Itero della Vega c'è un bellissimo ponte medievale. Vicino al ponte medievale c'è un oratorio che è stato riorganizzato e adattato in casa di ospitalità per i pellegrini da parte della Confraternitas Santi Jacobi Compostelle, la Confraternita di San Giacomo di Compostella, che è quella stessa, se ne parlava già ieri, diretta dal professor Paolo Caucci dell'Università di Perugia, che è infatti la Confraternita ha essa stessa sede a Perugia e della quale faccio parte anch'io. E quindi da molti anni ormai i miei confratelli mi chiedevano di venire al Puente de Itero o all'Ermita de San Nicolás, tecnicamente sarebbe l'ermita, cioè l'eremitaggio dedicato a San Nicola vicino al ponte di Itero. E lì si accolgono i pellegrini, si sfamano, si offre loro un letto, la colazione la mattina dopo, il tutto è assolutamente, è il caso di dirlo, gratis et amore Dei. Naturalmente i pellegrini che possono e vogliono farlo lasciano un donativo a loro discrezione, chi non lo può, non lo vuole fare, viene accolto fraternamente, ugualmente e gode dello stesso trattamento che è liturgicamente formalizzato. All'ermita di San Nicolás non c'è luce elettrica, non c'è acqua corrente, si fa un'esperienza che effettivamente è l'esperienza, diciamo, pre-ottocentesca se volete, ma noi diciamo ordinariamente la chiamiamo un'esperienza medievale, come se quando non c'è la luce elettrica fossimo caduti tutti nel più buio medioevo, cioè si dimentica che la luce elettrica anche dopo il medioevo ha continuato a mancare, ma questo è un altro discorso. E si viene accolti liturgicamente, si prega, si lavano i volontari, i ragazzi volontari che tengono aperto la casa dei pellegrini, lavano i piedi ai pellegrini, quindi io non so se stasera mi toccherà a farmi lavare i piedi in quanto pellegrino o a lavare i piedi dei pellegrini in quanto membro della confraternita. Io naturalmente da buon cattolico chiederò l'onore di essere io a lavare i piedi ai pellegrini.
Posso offrirmi come volontario, se tu vuoi mi puoi lavare i piedi a me.
Lo farò con piacere, però benissimo. Può darsi anche che poi se li morda, non so, quindi stai attento naturalmente, però in quanto cristiano ti laverò i piedi con piacere, o perlomeno ti laverò i piedi con grande accuratezza, ammesso che poi me li facciano lavare a me,
poi se la cosa va bene, poi potremmo fare diventare questo un'abitudine tutte le sere quando arriviamo. Non...
Ma io lo farei con moderazione. Comunque, se la cosa va bene, si può sempre organizzare una specie di spettacolino a pagamento, naturalmente. Si può sentire anche il direttore Valzani, anche a lui piacciono i circhi equestri.
Non sono sicuro che quando il direttore ritorna avrà voglia di lavarmi i piedi. Io assolutamente non lavo i piedi.
Può darsi che non abbia almeno voglia di tenerci in Rai, ma questo è un altro discorso. Allora, lo vedremo col tempo.
Il paesaggio che abbiamo visto oggi è molto simile a quello che abbiamo visto ieri e da quello che dice la guida anche rispetto a quello che vedremo domani e dopodomani nei giorni successivi. La caratteristica di questa parte del pellegrinaggio del cammino tra Burgos e León è proprio quella di passare in queste mesette, dalle quali abbiamo già accennato appunto nella trasmissione di ieri, e di vedere questi campi sconfinati sempre uguali, intravedere a volte una guglia o un campanile in lontananza che sembra vicino e che però spesso è l'effetto quasi di un miraggio, perché si continua a camminare e sembra sempre alla stessa distanza. Ieri questo paesaggio ci aveva suggerito alcune considerazioni sull'infinito, forse qualcuno ricorderà il fatto che i greci parlavano non tanto di infinito quanto piuttosto di illimitato, e il problema loro era che non avevano chiara, chiarissima la distinzione, ma non accettavano uno dei due lati del discorso, cioè avevano chiara la distinzione fra l'infinito potenziale, qualcosa che si può sempre aggiungere, come qualcuno ricorderà quel racconto di Zavattini in cui c'era la gara a chi diceva il numero più grande, e alla fine qualcuno disse un numero enorme, credeva di aver vinto la gara, e qualcun altro si alzò e disse più uno, perché naturalmente ogni volta che c'è un numero si può aggiungerne uno, no? E questo è l'infinito potenziale, la possibilità di continuare ad aggiungere sempre qualche cosa. Ma i matematici considerarono fin dall'antichità la possibilità che ci fosse un infinito attuale invece, la considerarono ma la rifiutarono, e sotto l'influsso tra l'altro di Aristotele, l'idea passò poi in filosofia, e per i greci l'infinito era soltanto potenziale, non si poteva considerare in maniera attuale. E oggi, passando per questi campi, mi veniva in mente che questo è un pellegrinaggio religioso, ovviamente, no? Che la Chiesa ha sempre usato questi discorsi sull'infinito per i suoi fini. E allora, fino a quando l'influsso di Aristotele si è mantenuto forte, l'impossibilità di considerare l'infinito attuale veniva usata come una delle un metodo, meglio, per dimostrare l'esistenza di Dio. Se voi leggete la Summa Teologia, credo che sia il libro che tutti voi leggete quotidianamente, lo tenete sul comodino, no? Vi ricorderete che ci sono 5 prove dell'esistenza di Dio, Tommaso le chiama vie dell'esistenza, per arrivare all'esistenza di Dio, sono vie scoppiazzate di qua e di là, naturalmente, no? Sono in realtà state trovate da Aristotele, da Avicenna e da pensatori appunto molto precedenti a Tommaso, ma tutte queste vie, il fine ultimo, la causa prima, l'ente necessario e così via, si basano tutte su un rifiuto dell'infinito attuale, sì, sul regresso cosiddetto all'infinito. Ma ad un certo punto in filosofia si cominciò ad accettare l'esistenza, che l'infinito potesse esistere attualmente. Fu un pensatore noto, si chiama Duns Scoto, il primo a intravedere la possibilità di fare queste cose, ma fu un cardinale addirittura cristiano, Nicola Cusano, colui che praticamente introdusse questa nozione di infinito attuale nella teologia. E la cosa divertente è che fino a quel momento l'impossibilità di considerare l'infinito attuale era il metodo con cui si dimostrava l'esistenza di Dio. Ma da Cusano in poi la Chiesa si adattò immediatamente ai nuovi cambiamenti filosofici, e da quel momento la possibilità di considerare l'infinito attuale divenne semplicemente un'immagine metaforica della divinità.
Ebbene, dunque, allora, quando parla il professor Odifreddi, io, che come Don Giovanni di Mozart son per mia disgrazia uomo di buon cuore, taccio, però voi non fatevi infinocchiare, perché per esempio poc'anzi il professor Odifreddi ha barato quando sosteneva che nella scolastica non c'è il concetto di infinito, perché il cielo empireo, che è la sede di Dio e che per certi versi si può considerare come un parte della sostanza divina, il cielo empireo è infinito, contiene le sfere del finito, cioè della natura, però l'energia spirituale dell'infinito, o di Freddy la chiamerebbe appunto energia, io la chiamo spirito, e qui passa la nostra frontiera, è per sua natura infinita. Poi naturalmente giustissimo che Cusano è un platonico, si ispira a Sant'Agostino come tutta la teologia a partire dal primo 400, poi ci sarà un ritorno ad Aristotele con la riforma e la controriforma anche da parte dei protestanti. La grande università di Tubinga era fatta da professori luterani che brindarono quando Santa Romana Chiesa se la prese con Galileo, erano contentissimi perché naturalmente essendo aristotelici ce l'avevano con Galileo, e quindi una volta tanto, anzi più di una volta, si trovavano anche d'accordo con la Chiesa. Quindi vedete che c'è sempre l'altra faccia della luna che bisogna considerare.
Naturalmente voi non dovete farmi infinocchiare nemmeno dal professor Cardini, ci mancherebbe altro, no? Siamo qui apposta, no? Per fare questo match. Ora, la cosa interessante sull'empirio è che Cardini dice è infinito, ma invece in realtà è semplicemente illimitato. Questa è la distinzione che abbiamo fatto già ieri, vi ricordate? Distinzione fondamentale tra infinito e illimitato. Come mai è illimitato e non infinito? Beh, questo ce lo racconta naturalmente Beatrice quando porta Dante a vedere che cos'è l'empireo, e vi ricorderete verso la fine del paradiso Dante fa questo percorso, anzitutto sale lungo i cieli, su tutti i cieli naturalmente che stanno da questa parte, no, sotto l'empireo, sale sul cielo della luna, poi ci sono i cieli dei pianeti eccetera, arriva fino al cielo delle stelle fisse. Com'è fatta la struttura di questi cieli? Beh, è una serie di sfere concentriche, al centro c'è la Terra, poi ci sono sfere via via più grandi, fino a quando c'è la sfera più grande di tutte, che è per l'appunto la sfera delle stelle fisse, e Dante ci arriva insieme a Beatrice. Ora, quando si affaccia dall'altra parte, che cosa vede? Beh, naturalmente non ve lo posso dire subito perché dobbiamo fare un piccolo intervallo, ma ve lo dirò tra poco, anche se al direttore nostro non piacciono questi annunci. Stavamo seguendo brevemente il viaggio di Dante accompagnato da Beatrice sui cieli, partendo dal cielo della luna per arrivare fino al cielo delle stelle fisse. Naturalmente Cardini vi dice hai dimenticato uno, c'è anche il primo mobile, va bene, ce ne sono nove naturalmente, no? Che cosa succede quando si arriva all'empireo e si guarda dall'altra parte? Beh, c'è una visione che Dante non capisce, e perché è una visione che sembrerebbe quasi opposta a quella che ha visto finora. Si incominciano a vedere i cieli degli angeli, degli arcangeli, angeli, cherubini, serafini, le dominazioni, le potestà, e non avrò dimenticato qualcuno, e questi cieli sono di nuovo delle sfere, soltanto che sono sfere che questa volta stanno andando in decrescendo invece che in crescendo, e alla fine arrivano in un punto che corrisponde alla Terra dall'altra parte, e questo punto è Dio. Ora Dante rimane naturalmente stupefatto e dice ma com'è possibile che mentre da noi la perfezione si ottiene salendo nei vari cieli, e quindi il più perfetto di questi cieli è quello che racchiude tutto, dall'altra parte invece ciò che è più perfetto, cioè Dio, è quello che è racchiuso in tutti questi cieli, dice che inchiude, cioè è racchiuso in ciò che egli inchiude. E Beatrice gli spiega, beh vedi, tu devi capire che quello è un punto naturalmente, ma se fosse possibile aprire questo punto, come se fosse una rosa, la candida rosa, ve la ricordate, no? E aprire questo punto, ti accorgeresti che allora questo punto diventa effettivamente ciò che sta intorno a tutto. È una spiegazione che nessuno capisce, naturalmente presa dalla Divina Commedia, ma c'è un ma, ed è interessante, perché che cos'è questa rappresentazione che Dante si è inventato del paradiso? Due serie di sfere concentriche, da una parte quella che parte dalla Terra e cresce, e dall'altra parte invece quella che parte dal cielo degli angeli e decresce fino ad un punto che corrisponde alla Terra. È una rappresentazione che Dante probabilmente si è immaginato guardando le cartografie tipiche di quell'epoca, ma anche tipiche dei nostri atlanti. Se voi vedete come si rappresenta la Terra, per esempio, la Terra ovviamente è un oggetto tridimensionale, è una superficie, ma è una sfera anche, no? Quindi è l'esterno di una sfera tridimensionale. Se voi cercate di rappresentare la Terra su un piano bidimensionale, cioè di farne una carta, uno dei modi possibili è quello di partire per esempio dal polo sud, che è un punto, e poi di fare dei cerchi, in questo caso concentrici, che crescono via via, sono i paralleli, e arrivano fino a un cerchio massimo che è l'equatore. Poi vicino a questo cerchio massimo c'è un altro che è di nuovo l'equatore, tra l'altro, e si comincia a decrescere con questi paralleli fino a quando si arriva al polo nord. Ora, se voi avete questa Terra, che è una sfera per l'appunto, e la aprite come se fosse un'arancia, per esempio, che sbucciate, allora il polo nord che cosa diventa? Diventa praticamente l'esterno di questa rappresentazione. Il polo nord corrisponderebbe in questa rappresentazione al punto che è Dio. Ora, il motivo per cui io lo dico non è tanto per fare della teologia, che a me non importa nulla, ma semplicemente per dire che così come Dante si è immaginato un qualche cosa che è rappresentato da due sfere, da due serie di sfere, e che è l'analogo di ciò che la Terra è quando la si rappresenta attraverso due serie di cerchi, ecco che Dante aveva l'idea di quello che i matematici poi nell'Ottocento e nel Novecento chiameranno un'ipersfera. Cioè, in altre parole, Dante ha avuto l'intuizione di rappresentare il paradiso come un'ipersfera, cioè una sfera nello spazio a quattro dimensioni. Ed ecco, allora vedete che queste letture della Divina Commedia, naturalmente, che non partono soltanto dal Novecento. Galileo, ad esempio, nel 1588 fece due famose lezioni sulla struttura dell'inferno, sono un modo per far vedere come l'umanesimo da una parte e la scienza dall'altra sono in realtà complementari, raccontano le stesse storie con parole differenti.
Rapidamente, perché il tempo è poco, sì, se Odifreddi pensa che Dante abbia potuto intravedere o in qualche modo intuire l'ipersfera, eccetera, beh, su questo io non ho nulla da dire perché il concetto è matematico, e perché d'altra parte intorno al paradiso di Dante si sta ancora discutendo. Posso dirmi in disaccordo su due punti che mi riguardano in quanto medievista: intanto che Dante si sia preso l'idea per questa immagine grandiosa dalla cartografia del suo tempo, non direi, perché la cartografia del suo tempo era organizzata in modo molto diverso da come poi l'ha raffigurato Odifreddi, parlando anche dei paralleli, del cerchio equatoriale, eccetera, eccetera. E poi il concetto dell'arrivo dai cerchi angelici ampi e in restrizione, diciamo, verso il punto divino, io lo vedrei semmai rovesciato. È il punto divino che per emanazione crea le nature create angeliche, che sono appunto gli angeli, i cieli e gli angeli. Naturalmente per questo però bisognerebbe discutere molto a lungo, non c'è tempo. E invece ripasso la parola a Odifreddi, anche se sono convinto che farà altri guai, per descrivere l'itinerario di domani.
Beh, sarebbe difficile fare altri guai parlando soltanto dell'itinerario. Domani, naturalmente,
tu sei capace di tutto.
Ti ringrazio, sono onnipotente, in altre parole.
No, capace di tutto, è diverso.
Domani naturalmente continueremo sul cammino la nostra discussione, domani sera vi racconteremo quali sono stati gli sviluppi. Il nostro cammino domani fortunatamente è breve, sono soltanto 20 chilometri, ormai vedete che il camminatore, il pellegrino, quando vede 20 chilometri dice soltanto, che partono da Fromista, passano attraverso Vigli Armentero e arrivano a Carrión de los Condes. La guida dice percorso facile, quello che vedremo sarà quello che abbiamo già visto ieri, quest'oggi e che continueremo a vedere, quindi paesaggio assolutamente piatto, dice, senza punti di riferimento, dall'orizzonte ininterrotto. E fortunatamente 20 chilometri non ci richiederanno molte ore, spero, e quindi domani sera saremo ancora più pimpanti qui con voi. Questa sera invece credo che lo siamo stati, ma forse non così tanti, eravamo un po' stanchi. Dobbiamo ringraziare a Roma Elisabetta Parisi e Gaetano Chiarella, che ci hanno aiutato con questo collegamento. Qui con noi, come al solito, ci sono Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri, e vi ricordo anche che potete vedere e sentire, risentire in MP3 le altre puntate dei nostri collegamenti sul sito www.radio3.rai.it, e che potete scriverci per mail all'indirizzo ilcammino@rai.it. Grazie e a domani. Christ.